assessore dei servizi sociali, nello specifico dei servizi stessi, non credo che sia un tema di dibattito, diciamo, di questo consiglio comunale. Fermo restando, non ci vedo niente di strano, anzi, tutto sommato è una cosa positiva, non credo che debba essere stigmatizzato come un problema. E però sono un problema, invece quello che va verificato è se un elenco dettagliato dei servizi pubblici locali, con le indicazioni delle gare da svolgere, dell'andamento dei servizi, una delibera completa che invece agli atti non abbiamo. Quindi insomma ci sono diversi spunti che io credo vadano messi all'attenzione del Consiglio e che rilevano, diciamo, un'esigenza di integrazione molto ampia di quello che è il bilancio che viene presentato oggi all'ordine del giorno di questa assise. Grazie.
Sì, replicherò io in maniera molto dettagliata, veloce, in base, diciamo, a degli appunti, delle osservazioni che mi ero fatto rispetto, diciamo, a questo bilancio di previsione, per il quale ringrazio ovviamente prima di tutto gli uffici e poi tutti i colleghi di amministrazione, perché è stato possibile realizzarlo, diciamo, così, secondo quelle che non sono le previsioni, diciamo, delle tempistiche della redazione del bilancio di previsione, che è stato prorogato a marzo, perché se è vero che Roma ha fatto il bilancio di previsione, giustamente fatto, è vero che lo ha fatto anche Milano, per esempio, e il sindaco Sala ha ringraziato per questo evento, che è un evento importante, un evento storico, cioè il fatto di fare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, ha ringraziato chiaramente gli uffici, i propri colleghi di amministrazione, quindi io più che a Roma, diciamo che prendo come modello quello del sindaco Sala di Milano. Bilancio 2024-26 è il primo in approvazione dopo la privatizzazione, e ho lasciato dei puntini qui, obbligatoria, ricordiamolo, perché pensavo che non ci fosse più necessità di sottolinearlo, invece purtroppo ancora una volta, e io mi auguro per l'ultima volta, sia il caso di sottolineare come questa privatizzazione di Acque e Terme Fiuggi sia stata resa assolutamente obbligatoria e oltretutto anche rispetto alle tempistiche molto stringente, perché abbiamo rischiato, e questo qualcuno che faceva parte, l'ex vice sindaco Marina Ducciarelli lo sa, abbiamo rischiato la liquidazione della società con tutte le conseguenze che ne sarebbero appunto derivate. È un bilancio di previsione che legge le entrate di ATF, e anche per le royalty sull'utilizzo del marchio che abbiamo fatto rientrare nel patrimonio comunale e che è stato appunto patrimonializzato, e sempre a seguito della medesima operazione di privatizzazione. Chiaramente le liquidità di cui beneficia l'ente, oltre 6 milioni di euro, perché ho sentito ovviamente le giuste osservazioni, dico giuste osservazioni per esempio sul piano industriale, no? Perché come ha detto il consigliere Festa, dice non è vero che il piano industriale non debba essere, ma qui nessuno, il sottoscritto né nessun altro amministratore, ha mai affermato che il piano industriale, per le parti e gli aspetti che debbono e possono essere resi noti, appunto non debba essere pubblicizzato. È chiaro che il piano industriale nelle linee strategiche segretate non ci immaginiamo di poterlo chiedere, né lo diciamo appunto nella pubblica assise. E dicevo, quindi le liquidità ammontano a 6 milioni di euro incassate in meno di 11 mesi. Perché poi c'è anche quest'altro dato, che diciamo non bisogna dimenticarlo, cioè noi nel lasso di tempo rispetto al quale abbiamo trovato Acque e Terme Fiuggi in fallimento, ma non era un fallimento formale, era un fallimento sostanziale, tant'è vero che io l'ho detto, non l'ho detto nella fase di privatizzazione perché avrebbe chiaramente disincentivato e sarebbe stato illogico, ma chi sapeva leggere di bilanci di società private, di SPA, è chiaro che leggeva una società che, seppur uscita dal fallimento, era in una, l'ho detto la volta scorsa, in una deficitarietà strutturale, perché ripeto, una società che perde circa 1.300.000 euro su due asset che sono le fonti e il campo di golf, è chiaro che è in deficitarietà strutturale, e questo spero che sia l'ultima volta che io debba ripeterlo. E allora vado anche su un'altra osservazione che è stata fatta, se non erro, da Marina Ducciarelli, la quale dice no, sull'Anticolana, noi non avevamo notizie sull'Anticolana, le notizie che ho rispetto, perché dopo che appunto è stata fatta questa osservazione, ho chiesto e in sede sindacale è stato detto che si ragiona su una destinazione diversificata, open air, parco ludico, area giochi, e questo è quello che è stato, conservando l'abibitazione, questo è quello che è stato riferito alle associazioni sindacali. L'Anticolana è importante perché nell'ottica del PNRR, ha detto la Marina Ducciarelli, io dico, l'ho detto pure la volta scorsa, l'Anticolana era importante, sarebbe stata importante nell'ottica del PNRR qualora fosse rimasto come asset di proprietà del Comune e non fosse stato dato in concessione. Ed è proprio quello che dicevo sempre la volta scorsa, ossia che questa privatizzazione, che non è stata voluta, ma è stata imposta, perché io personalmente non mi sono mai nascosto, cioè secondo me alcuni asset avrebbero potuto essere gestiti dal Comune, perché in alcuni momenti storici questi asset, se gestiti con le dovute modalità, hanno reso, perché hanno fatto uscire la società da un fallimento che era sostanziale e l'hanno portata comunque sul mercato. Quindi, se gestita in un determinato modo, quella ATF avrebbe potuto comunque operare nell'interesse della collettività fiuggina. Purtroppo non c'è stata data questa possibilità. Abbiamo lavorato in una situazione disastrosa, abbiamo messo l'ATF sul mercato, abbiamo incassato 6 milioni di euro tra canoni e vendita di azioni rispetto all'Acqua e Terme Fiuggi. Questo perché lo dico? Lo dico intanto in replica alle osservazioni che sono state fatte, quindi sul piano industriale assolutamente d'accordo, sul PNRR, sull'Anticolana completamente d'accordo, però Marina Ducciarelli ricorderà, perché le ha vissute anche internamente queste vicende, che avevamo noi come amministrazione comunale un'altra idea di privatizzazione che riguardava il golf a parte, lo stabilimento e la fonte Bonifacio a parte, che ci avrebbe portato non all'incasso di 5 milioni e 4, ma all'incasso di 8 milioni di euro, e avremmo trovato stakeholder importanti e investitori importanti, come lo sono gli attuali, e l'Anticolana a parte, perché proprio nell'ottica del PNRR avevamo visto e previsto, a differenza di altri, ergo la Regione Lazio dell'epoca, che con il PNRR, dandola in concessione, i subconcessionari non avrebbero potuto accedere, come sta succedendo, ai finanziamenti del PNRR, a differenza invece che se l'asset fosse stato detenuto e eventualmente dato in locazione ad altri, in questo caso avremmo potuto ottenere dei benefici e degli finanziamenti dal PNRR. Anche questa possibilità c'è stata, diciamo, abbondantemente, come posso dire, abbondantemente denegata. Perché? Perché, e lo dico ancora, e spero che sia l'ultima volta che io debba dire una cosa del genere, perché non è che lo sto dicendo io in base a delle riunioni che ho fatto io, noi nell'ottica del rinnovo delle concessioni minerarie, ribadisco, procedimento che occorreva, diciamo, di uno spazio temporale di circa 3 mesi, e la Marina Ducciarelli lo ricorda bene quello che è successo, magari altri che sono all'esterno no, ma lo ricorda bene che avevamo quasi rinnovato le concessioni minerarie, purtroppo per un incidente di percorso, per troppa, diciamo così, simpatia nei confronti di quella giunta regionale, è successo che giustamente dalla loro parte si è dovuto condividere il rinnovo delle concessioni minerarie nell'ottica dell'accordo di programma, un accordo di programma durato 2 anni e rotti. Un accordo di programma che ha fatto sì che il processo di privatizzazione si rallentasse per 2 anni e mezzo, e questo Marina Ducciarelli lo sa benissimo perché le ha vissute queste cose, e anzi le ha pure provocate per alcuni aspetti. Detto questo, nel corso dei 2 anni e mezzo ci siamo ritrovati a comunque affrontare 2 anni di Covid, nonché la guerra della Russia-Ucraina, il conflitto russo-ucraino, che ha comportato una lievitazione dei costi di materie prime, di energia e quant'altro, che ha comunque fatto sì che l'ATF, nonostante tutto, potesse andare sul mercato e potesse essere venduta, quindi comportando la realizzazione ad oggi, in meno di 11 mesi, di 6 milioni di euro. Ma io questo non lo chiamerei miracolo, lo chiamerei, diciamo, un fatto bello che è accaduto in una difficoltà estrema, dove sono state messe a punto tante competenze, i cui effetti si stanno producendo adesso. Poi è chiaro che ci sono anche degli effetti che vanno messi a punto, andrebbero messi a punto, ma quegli effetti di decisioni prese dalla precedente amministrazione si sapeva che potevano verificarsi. Per quale motivo? Perché quell'accordo di programma fatto in base, e questo io lo voglio dire a tutti perché si tende a dimenticarlo, fatto in base a degli stati generali. La privatizzazione di Acque e Terme Fiuggi è stata fatta sotto la responsabilità del sottoscritto, ma con l'intervento di tutte le volontà, di tutti gli attori, volontà che ci hanno anche ritardato nella privatizzazione, volontà che ci hanno dato anche degli ostacoli della privatizzazione, e il sottoscritto li ha dovuti comunque subire andando lo stesso a Meta. Questo è successo. È successo semplicemente questo. Ora, che ci siano dei nuovi proprietari che stiano gestendo gli asset con una difficoltà, vista la divergenza degli asset, perché l'abbiamo sempre detto, che comunque l'Anticolana va a parte come tipo di gestione, la Bonifacio va a parte, il ramo industria va a parte perché è un mercato particolare, il golf più che mai, quindi sono in una difficoltà gestoria. Che cosa possiamo fare? Certo, l'amministrazione comunale non può garantire la gestione da parte dei privati, questo era impossibile farlo, era impossibile anche prevederlo da bando, perché tutto quanto quello che è stato deciso in un bando di gara che è seguito ed è stato approvato all'unanimità, tranne Fabrizio Martini, in consiglio comunale dopo gli stati generali. Anche le virgole sono state condivise, ripeto, alcune condivisioni, e la Ducciarelli lo sa benissimo, le ho dovute digerire controvoglia, perché c'era in ballo una situazione importante, che era quella delle concessioni minerarie. Questo è, e spero di non dovere più tornarci, perché io leggevo su Facebook, dice, adesso se la dovrà vedere con la Regione Lazio per il rinnovo delle concessioni minerarie. Dico, Madonna, e che è? Devo andare in guerra per rinnovare le concessioni minerarie, perché poi i cittadini questo pensavano. E la Ducciarelli lo sa quello che è successo internamente, lo sa benissimo. Quindi, detto questo, per rispondere all'intervento politico di Battisti, che è un bravo capogruppo, lo è quando è in maggioranza, lo è in minoranza, perché comunque le frasi ad effetto le sa fare, come amministratore un po' meno, però sul piano industriale nessuno dice, però io gradirei, intanto educazione. Io la posso chiedere e pretendere anche dal Presidente del Consiglio, per il semplice fatto che io sono stato muto, quando tu, Alessandro, hai fatto delle dichiarazioni solite, volevo dirlo in maniera educata, da campagna elettorale. Allora io sto cercando di rispondere, di far capire ai cittadini che le tue dichiarazioni da campagna elettorale, che non trovano luogo e non è giusto farle in sede di Consiglio Comunale, possono avere una risposta per semplice fatto, perché il piano industriale è giusto che venga fatto e l'abbiamo chiesto, non possiamo entrare nei fatti di gestione perché purtroppo l'abbiamo dovuta privatizzare, e perché abbiamo dovuto privatizzarlo lo sappiamo tutti perché l'abbiamo dovuta privatizzare, non vi ricordo i bilanci negativi che ci hanno comportato 2015, 16 e 17, quindi fate voi riferimento a chi stava amministrando all'epoca, ok? E chi c'era all'interno di quell'amministrazione comunale che ha comportato la privatizzazione di Acqua e Terme Fiuggi. Questo è. Per quanto riguarda l'Anticolana, ripeto, io non avrei voluto inserire l'Anticolana nel pacchetto cosiddetto unico, tant'è vero che durante gli stati generali pubblicamente portai la relazione che riguardava la vendita di Acque Terme Fiuggi, dicendo che l'imbottigliamento e la fonte Bonifacio avrebbero fruttato 8 milioni di euro e sull'Anticolana ci sarebbe dovuto essere un progetto a parte anche nell'ottica del PNRR, i cui effetti qualcuno già se li aveva visti, letti e previsti, qualcun altro evidentemente no. Quindi su questo non ci piove. Andando adesso, e spero di aver adeguatamente risposto a tutti sulle diciamo così, osservazioni sbagliate che sono state fatte, io dico questo. Intanto i 6 milioni di euro ci hanno portato a risolvere un problema atavico, pessimo, che durava da decenni riguardo l'anticipazione di liquidità, perché noi erano decenni che il Comune di Fiuggi andava in anticipazione di liquidità, e quello è il vero danno che la Corte dei Conti ha sottolineato più volte. Perché? Perché si pagano degli interessi passivi che sono a carico della comunità. Adesso abbiamo chiuso la cassa, l'abbiamo chiusa in maniera assolutamente perfetta, e questo sarà l'obiettivo che daremo come amministrazione, darò personalmente agli uffici, per far sì che non si viaggi più in anticipazione di liquidità. Quindi su questo non ci piove. È chiaro che ci sarà una conseguente, e c'è la legge, il bilancio, una riduzione dell'indebitamento complessivo dell'ente, e per questo è possibile poi fare interventi sul sociale, è possibile fare altri tipi di interventi che questa città non è che non ha fatto, non si è mai sognata di fare. Non si è mai sognato di fare. Perché vi faccio un esempio per rispondere poi ad Alberto Festa sulle somme vincolate per quanto riguarda gli usi civici, no? Abbiamo deciso, perché poi si parla tanto di centro storico, eccetera, eccetera, ok? Abbiamo deciso, ciao Valentina, grazie, abbiamo deciso di rendere un servizio anche nell'ottica di quello che sarà poi il finanziamento e l'opera. C'è stata l'aggiudicazione provvisoria, mi sembra, dell'ex caserma dei Carabinieri, che verrà chiaramente definita e ultimata, fortunatamente, come ci ha detto l'assessore Rachele Ludovici. Fammi parlare, hai parlato, hai detto tutto compiutamente, in maniera che è la solita tua, da ingegnere, io ti sto a rispondere da professionista. Detto questa, abbiamo sentito l'esigenza di fare un'opera che era necessaria per quanto riguarda il centro storico di Fiuggi e il borgo di Fiuggi, che erano appunto i bagni sotto la via, appunto, che è Ernesto, questa qua, Garibaldi, via Garibaldi. Okay. Quindi lo abbiamo fatto utilizzando quelle somme, e lo abbiamo fatto chiedendo una celerità, perché poi si parla di tanto di tutto e poi i servizi basilari e veri rispetto a delle realtà non si rendono, perché non è che ci voleva la scienza per capire che al centro storico di Fiuggi probabilmente mancava da tempo un servizio che era essenziale, ossia i bagni pubblici. Stiamo facendo dei bagni che saranno dei bagni bellissimi, adeguati, con dei fasciatoi, che renderanno servizio a tutti i fruitori del borgo, che sono tanti rispetto anche alle attività commerciali che lavorano benissimo sul territorio, stanno lavorando benissimo sul territorio, chiudendo, perché giustamente i cittadini se lo chiedono, chiudendo quel bagno, diciamo, definitivamente, che l'intenzione mia sarebbe quella di murarlo e di fare un bel murale, no, poi lo metteremo alla cosa. E invece qualcuno la vuole utilizzare come deposito. Secondo me invece lo muriamo e facciamo l'immagine del Marchese del Grillo, dello scherzo al commerciante, sarebbe la cosa, una cosa migliore, anche da attrattiva, diciamo, del turista che visita il nostro borgo. Però dico, ecco, queste sono le possibilità che si creano rispetto a delle azioni che vengono studiate, viste, previste e realizzate, perché poi il resto sono chiaramente tutte chiacchiere che dall'opposizione ovviamente si fanno più o meno compiutamente, però insomma, ecco, cerchiamo di ritornare tutti con i piedi sulla realtà. Quindi ci saranno dei miglioramenti e ci sarà anche, diciamo, un discorso della realizzazione, di trovare delle spese per gli investimenti a favore della città, perché questo comune, nonostante abbia privatizzato, questa amministrazione abbia dovuto e sia stata costretta a privatizzare gli asset che sappiamo, è consapevole di avere tanti altri asset che vanno implementati e che vanno ad integrare quello che è un po' un nuovo tipo di turismo che stiamo iniziando a percorrere, e lo stiamo iniziando a percorrere anche partendo dalle basi, perché guardate che quello di cui tratteremo successivamente, della modifiche all'imposta di soggiorno, che erano delle modifiche previste per legge che avrebbero dovuto essere adottate già dal 2020, io ho tenuto la delega, diciamo, strategica. Per quale motivo? Perché sapevo perfettamente che occorreva ripartire dalle basi. Le basi sono le leggi che regolano la materia, e quindi sull'imposta di soggiorno c'era uno studio da fare. C'era uno studio da fare sull'imposta di soggiorno, c'erano tanti altri studi da fare rispetto a quelle che erano le ulteriori azioni da porre in essere rispetto ad un turismo che è e deve essere diversificato ed integrato. E allora vado per esempio sulla DMO. Allora, sulla DMO mi dispiace ancora contraddire la Ducciarelli, la quale dice abbiamo rinunciato alla presidenza. Beh, sulla DMO non abbiamo rinunciato alla presidenza. Io purtroppo ho fatto degli sbagli durante la passata amministrazione, dando troppa fiducia a qualcuno dei miei collaboratori. D'altra parte c'era tanto da fare, e quindi non potevo ovviamente così seguire tutto in maniera diretta, soprattutto l'aspetto, diciamo così, che non potesse riguardare, diciamo, il personale e l'ATF. Insomma, avevo dedicato il tempo su alcune delle deleghe che erano delle deleghe vitali, e sui lavori pubblici con l'assessore Fiorini, perché sapevo che occorreva, prima di mettere a sistema gli asset, bisognava costruire e ultimare o riqualificare gli asset, perché non puoi mettere a sistema una cosa che non esiste o non è riqualificata. Allora, tornando alla DMO, io non ho rinunciato alla presidenza. Io purtroppo feci un errore, perché i miei assessori, qualcuno dei miei assessori era abituato a dividersi un po' le cose, no? Dice allora io faccio questo, io faccio quell'altro, così. Purtroppo feci l'errore sulla DMO di su consiglio anche della Ducciarelli, di dare la delega della presidenza, perché si erano divisi chi DMO e chi Progetto Lazio. Su quella DMO purtroppo si è istituita una regolamentazione di diritto privato, è stato nominato un presidente con un consiglio di amministrazione, e nonostante che fosse uscito quel presidente, dopo delle difficoltà, perché insomma ci sono state difficoltà per farlo uscire, ancorché non rappresentasse più la maggioranza, si è deciso, il consiglio di amministrazione ci ha messo un po' di tempo ed ha deciso di rinnovare la presidenza. Io ho semplicemente detto questo, ho detto siccome sto verificando e valutando tante altre situazioni, se c'è una maggioranza univoca, nel senso che tutta la DMO ritiene che il presidente debba essere il sindaco di Fiuggi, io, seppur con difficoltà, lo accetto. Intanto faccio alcune cose, ne faccio delle altre e non c'è problema. Poi era intervenuto il sindaco di Alatri, il quale aveva specificato che insomma sulla DMO aveva interesse ad ottenere la presidenza, quindi vabbè, non c'è problema. Se non c'è univocità, assolutamente ci tiriamo indietro come presidenza. Qualcuno che è presente sa come sono andate le cose, Gianluca Ludovici lo stesso, ci tiriamo come presidenza, ma non rinunciamo all'operatività della DMO. Perché io sfido chiunque, Gianluca è andato la volta scorsa e mi ha rappresentato, noi non solo abbiamo fatto sì che la proroga della DMO per 6 mesi avesse un senso, ci siamo messi a disposizione, perché se avessimo fatto politica avremmo detto bah, allora non ci avete voluto all'unanimità come presidenza, in realtà la mia proposta era una proposta seria, concreta, da amministratore e da professionista. Abbiamo addirittura fatto presente che oltre ai fondi che sono rimasti, il Comune di Fiuggi, e siamo stati noi dei promotori, si mette a disposizione per implementare qualche altra mini somma, perché parliamo di un migliaio di euro, in proporzione a quelle che sono le partecipazioni degli altri comuni, di modo che si arrivi ai 6 mesi per capire se la DMO possa avere una prosecuzione o meno. Perché c'è un altro fatto, che le DMO, il sistema DMO, nell'80% dei casi è un sistema che ha fallito. È un sistema che ha fallito. La nostra DMO, secondo quanto detto in Regione Lazio, perché io, diciamo che da delegato, non da sindaco, da delegato mi sono messo la valigetta sotto braccio e sono andato in Regione Lazio, sia per parlare con il presidente Aurigemma, sia per parlare con il capo di gabinetto. E ci hanno detto che probabilmente le DMO più virtuose forse verranno così mantenute. Bisognerà vedere in che percentuale, in che modalità con i finanziamenti, che percentuale e che modalità, e verificare quindi prima di tutto la possibilità di esistenza delle DMO, perché le DMO, dicevo, ormai sono dei soggetti che agiscono già in diritto privato, delle associazioni, quindi ci sono e possono chiaramente proseguire, però bisognerà vedere se la Regione Lazio riterrà opportuno comunque dare e fornire e continuare a fornire l'egida della Regione sulle DMO oppure no, perché è chiaro che senza Regione Lazio le DMO non avranno più senso di esistere. Noi stiamo lavorando perché le DMO, almeno le più virtuose, possano continuare ad essere più virtuose. Stiamo lavorando in questo senso, sia politicamente e sia fattivamente, e stiamo facendo sì che magari la DMO Alta Ciociaria, al di là di quelli che potevano essere gli screzi politici che non sono esistiti, perché noi andiamo sempre avanti nell'interesse della collettività fiuggina, possa continuare ad operare non solo fattivamente e quindi finanziariamente, ma sotto l'egida della Regione Lazio. Abbiamo trovato riscontro da parte di numerosi privati a che la DMO possa, come non unico strumento, ma come uno degli strumenti turistici per quanto riguarda il territorio, perché siamo convinti che Fiuggi debba tornare ad essere il volano di un territorio, e questa azione l'abbiamo perseguita sin dall'inizio con il progetto Lazium, che ci fu fornito all'epoca da Federalberghi e da un gruppo poi di professionisti locali, e che di cui siamo assolutamente capofila. E stiamo partecipando anche direttamente, sto partecipando, la volta scorsa siamo andati ad una riunione della via del Cesanese, dove c'era l'università non della Sapienza, ma che c'era Tor Vergata, l'università di Tor Vergata, e abbiamo parlato appunto con questi professionisti, sia per quanto riguarda la prosecuzione della DMO, perché sono chiaramente anche soggetti che operano all'interno della Regione Lazio, ma per quanto riguarda il progetto Lazium. Quindi ci saranno degli incontri anche con la facoltà di Tor Vergata per proporre diciamo questo progetto Lazium, che è stata una bella presa di coscienza da parte degli amministratori locali, ma che è chiaro che andrà poi colmato, riempito di non solo finanza, ma di contenuti seri, e i contenuti seri sono il progetto che comunque si è posto a capo il Comune di Fiuggi, che è quello intanto di rivalutare i propri asset, di metterlo al sistema. Ma mettere a sistema non è solo l'amministrazione comunale che lo può fare, lo deve fare in base agli stakeholder. Allora a Fiuggi tanti stanno rispondendo, ci sono delle realtà che stanno rispondendo, diciamo, a questa riqualificazione, altri chiaramente andranno aiutati, e torno sempre al bilancio, andranno aiutati. E come andranno aiutati? Andranno aiutati proprio probabilmente con il discorso della riscossione delle entrate tributarie, perché come diceva il consigliere Risiga, sono dei soggetti, soprattutto gli albergatori, gravati da numerose imposte che non sono riusciti a versare nel corso degli anni, secondo me anche perché poi andavano viste meglio alcune cose, però al di là di questo è chiaro che con la Corte dei Conti diciamo in progetto quello di andare a relazionarsi soprattutto rispetto a questa criticità. Però io, quando ho avuto a che fare la volta scorsa con la Corte dei Conti in una pubblica adunanza di 2 ore, gli dissi rispetto alle entrate tributarie che purtroppo ci sono 2 soggetti, il soggetto attivo e il soggetto passivo. Noi come soggetto attivo abbiamo una società di riscossione, probabilmente qualcosa può essere messa più a punto, sicuramente sì, perché è nell'intenzione quella di far agire il soggetto di riscossione annualmente e non coattivamente, nel senso con una tempistica più annuale, ma diciamo che non sia coattiva ma sia da incentivo, perché poi se si accumulano se si accumula il debito tributario c'è sempre maggiore difficoltà. E allora l'aiuto che noi possiamo dare a questi imprenditori è quello proprio di relazionarci con la Regione Lazio con la Corte dei Conti per capire in che modo possiamo ridurre queste entrate tributarie, perché pensare che su quei 12-13 milioni di euro si possa portare tutto all'incasso, secondo me è cosa ben difficile. Io sinceramente al 50% ci metterei la firma, ce la metterebbero probabilmente pure gli albergatori. Vediamo quello che la Corte dei Conti dirà su questa possibilità. Come ragionano, io la vedo dura al 50%, perché ritengono appunto che sia un danno erariale quello di andare al di sotto della cosa, però insomma poi vediamo, perché poi, come dicevano i latini, ad impossibile anemo tenetur, nessuno è tenuto all'impossibile, quindi se chiediamo l'impossibile probabilmente non arriverà mai. Per il resto sul bilancio ci sono tutte le disposizioni imperative, quindi quelle previste per legge sono state previste. È stato certificato anche dalla relazione dell'organo di revisione, quindi con un parere favorevole. E poi, per rispondere a Festa, mi sembra che l'avesse fatta Festa, sul monitoraggio e la rendicontazione sull'utilizzo dei fondi previsti per il PNRR. No, l'hai evidenziata tu nell'ambito di questo consiglio sulla relazione del revisore. Abbiamo lavorato, seppur l'ufficio tecnico è stato implementato, abbiamo lavorato in una obiettiva difficoltà, perché i finanziamenti sono stati tanti e tali che ci hanno, diciamo così, messo a dura prova. Non abbiamo perso un finanziamento, abbiamo chiuso tutti i cantieri, tanti altri ne stanno partendo, quindi diciamo che a livello di obiettivo pratico è stato raggiunto. È chiaro che in questo discorso anche rispetto alle novità del PNRR, perché questa è una novità, no? Quella di tenere monitorato e rendicontato singolarmente, cioè il singolo finanziamento rispetto ai tanti ottenuti, è una novità del PNRR. Su questo ci stiamo lavorando, mi confronterò con l'assessore ai lavori pubblici a brevissimo e con l'ufficio tecnico, anche nell'ottica, diciamo, della riorganizzazione e poi dell'assegnazione delle responsabilità dei servizi, che arriverà con decreto come al solito a gennaio. Parleremo anche di questo obiettivo, che chiaramente deve essere messo a sistema, deve essere il coordinatore ci dice poi come e quando, come e quando. Non ci vuole un coordinatore, perché grazie a Dio a livello pratico non c'è stata nessuna difficoltà. Ripeto, la normativa del PNRR è recentissima, che prevede per ogni singolo finanziamento una previsione, una rendicontazione a parte. È proprio recente, se non di un mese, manco arriva a un mese forse, non lo so. E quindi va coordinato in questo senso, lo faremo come abbiamo fatto sempre tutto. Ma guardate che questa diciamo normativa, se è vero che comporterà un maggior lavoro, un lavoro più certosino da parte dell'ufficio tecnico, a noi ci beneficia, perché poi quando arrivano le ditte che chiedono il 20% delle anticipazioni e magari il Ministero, perché poi parliamo di questo, il Ministero ancora non ha versato il 20%, io sono nel diritto di dire all'imprenditore: guarda che la parte tua prevista per il finanziamento A è arrivato il 10% e non il 20%, quindi io questo ti posso dare, perché sennò poi ci trovavamo di fronte a dei ritardi del Ministero, perché chiaramente poi comuni interessati a tantissimi finanziamenti, a plurimi finanziamenti, come il Comune di Fiuggi, hanno delle erogazioni continue, incassano delle somme continue, però poi ci troviamo di fronte al singolo imprenditore, al singolo aggiudicatario che ci diceva: guardate, mi devi dare il 20%, ma il 20% non è arrivato. Così invece mette ordine questa normativa, l'ingegner Ricci sa che dovrà, diciamo, svolgere del lavoro aggiuntivo, ma lo faremo, anche perché poi, insomma, sarà tutto più fluido e tutto più regolare. Questo, secondo me, sono le vere risultanze di questo bilancio, ripeto, fatto con prudenza, e per questo io devo ringraziare l'assessore, devo ringraziare tutta l'amministrazione comunale che comunque ha contribuito, ognuno per le proprie deleghe, e soprattutto gli uffici, che hanno fatto una cosa che mi permetto di dire è storica. Anche questa, qualche cosa di storico l'abbiamo fatto nel corso, diciamo, del primo mandato e di questi primi mesi del secondo mandato, e una è quella appunto di approvare il bilancio di previsione come non tutti i comuni italiani, anzi come, a differenza di tanti comuni italiani, non hanno fatto, di approvare il bilancio di previsione entro il 31. Poi ci sono altre due brevi repliche. Allora, sui furti e la sicurezza dei cittadini, noi utilizziamo gli strumenti che vengono concessi per legge. In passato si provò c'erano i fatti di Piazza Spada, no? Dei litigi, delle risse a Piazza Spada. In passato si provò, e fu un tentativo vano, quello che l'allora responsabile della sicurezza, l'ex vice sindaco Marina Ducciarelli, in virtù della delega che aveva della polizia locale, a incardinare un tavolo con le forze di polizia locali, lo ricorderà benissimo. Purtroppo fu necessario, perché non nessuno in quel caso può ed è abilitato ad agire a livello locale. Dovetti intervenire io per risolvere il problema, andando presso la commissione provinciale, chiesta al prefetto, chiesta al questore, con tutti i comandanti provinciali, perché questo è quello che prevede la legge. I tentativi di fare cose locali mezze, caro Alberto, non è possibile portarli. Poi, per quanto riguarda questi fatti che sono stati sono intervenuto perché la delega alla sicurezza ce l'ho io, sono intervenuto immediatamente quando ho chiesto, perché mi hanno telefonato, dico: guarda, fate una raccolta firme, ma mi dovete dire anche, perché so come ragionano, mi dovete dire anche quanti furti più o meno sono stati denunciati e quanti tentativi di furto, perché ragionano in questo senso, si ragiona in questo senso sulla scorta dei numeri. Sono andato sul tavolo con la dottoressa Trinti e chiaramente, pur evidenziando una problematica a livello provinciale, abbiamo constatato che Fiuggi è stato il paese meno interessato, fortunatamente, ai furti in tutta la provincia di Frosinone, perché negli ultimi 45 giorni c'erano stati 3 soli furti, non si può dire, perché 3 furti sono tanti, e 2 forse tentativi di furto denunciati, 2 tentativi di furto denunciati rispetto ad altre cittadine che erano Piglio, Anagni, Alatri, perché era poi provinciale, che avevano subito decine e decine di furti. Quindi ci siamo resi conto che probabilmente noi abbiamo agito meglio sul territorio, perché abbiamo un sistema di videosorveglianza che funziona. Poi ci sono dei dati che non è noto né a me, caro Alberto, né a te conoscerli mensilmente, che sono i dati che riguardano dei fatti secretati che sono oggetto di indagine. Io posso benissimo dire che rispetto alle telecamere che sono presenti in città sono stati attenzionati numerosi alcuni fatti accaduti e che sono oggetto di indagini. Quindi rispetto a questi fatti, ripeto, né io come sindaco e responsabile della sicurezza della città, né tu come consigliere di minoranza, possiamo mettere bocca, perché c'è l'autorità giudiziaria che sta svolgendo indagini. Quindi per quello io mi sono permesso di fare l'unica battuta quando parlavate, dico: come vuoi fa pure il pubblico ministero, perché quello che chiedi tu è realmente da pubblico ministero, attività da pubblico ministero. Detto questo, nessuno ti preclude, come non ti è mai stato precluso, che se ci sono delle difficoltà a livello, in questo caso, di furti, sicurezza e cittadini, c'è l'apposita commissione rispetto alla quale magari tu non hai evidenziato il problema e avresti potuto evidenziarlo, invece sono riuscito a coglierlo prima io, non tramite social, perché non si ragiona tramite social, mi hanno chiamato e ho detto venite con una lista di nomi rispetto a quanto sta accadendo, sono arrivate una lista di 120 persone, così mi permettete di andare sul tavolo, l'unico vero tavolo rispetto alla quale il sindaco e l'amministrazione comunale possono ragionare sulla sicurezza, che è il tavolo provinciale sulla sicurezza, costituito dal prefetto, dal questore e dai comandanti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia a livello provinciale, i quali hanno i dati aggiornati fino al giorno prima rispetto, in questo caso, ai furti, ai tentati furti, perché poi sono venuti ognuno con le proprie relazioni ed hanno evidenziato che fortunatamente il comune di Fiuggi è stato uno dei comuni meno interessati. Abbiamo la polizia, abbiamo messo a disposizione la polizia locale, perché quando vai su quei tavoli giustamente il prefetto ti dice sì, ok, ci chiedete questo, ma tu che fai? Allora, noi che facciamo? Noi intanto abbiamo un sistema di videosorveglianza, importante e che non tutti i paesi hanno. Oltretutto mettiamo a disposizione delle ronde, che non sono quelle dei cittadini perché sono vietate, dei servizi da parte della polizia locale, che si è resa immediatamente messa a disposizione per effettuare dei servizi notturni di ausilio e di complemento a quelli delle forze dell'ordine. Quindi questo è tutto sul vincolo d'imposta e soggiorno, invece ne parlo adesso, ma sarò molto più breve sull'imposta e soggiorno, anche perché rispetto al turismo già ho relazionato abbastanza.
Grazie sindaco.
Io voglio solo dire che la tassa di soggiorno verrà completamente destinata per quella che è la sua missione, così come è stato già stabilito e come avete già discusso in commissione. Per quanto riguarda il piano di alienazione, è chiaro che i termini utilizzati sono impropri, perché fanno passare un messaggio che è sbagliato. Il piano di alienazione non è altro che quel piano che ogni anno viene redatto e individua in un elenco quelli lì che sono i beni del comune che possono essere venduti, alienati, ma al momento non c'è nessuna volontà di alienazione. Questo è importante, perché quegli immobili ci servono. Ecco.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Paris.
Buongiorno a tutti. Naturalmente dichiaro il voto favorevole della maggioranza per tutti i 5 punti che sono stati accorpati. Volevo aggiungere solamente qualche piccolo elemento di riflessione in aggiunta a quelli pienamente condivisi del sindaco e dell'assessore al bilancio, che tutti e due gli atti, sia la ratifica della deliberazione di giunta che il bilancio di previsione, hanno naturalmente il parere favorevole del revisore dei conti, senza alcuna indicazione, prescrizione di sorta. L'approvazione nell'anno precedente, nel 2023, del bilancio previsionale per il successivo triennio rappresenta un evento storico per il Comune di Fiuggi, che permette di poter lavorare fin dal primo giorno, di mettere giù quella progettualità di cui si parla nel DUP, fin dal primo giorno, senza in qualche modo il limite di dover lavorare in dodicesimi, di dover lavorare con un regime provvisorio. La novità sicuramente di quest'anno è di non aver dovuto usufruire dell'anticipazione di cassa, con un risparmio netto in termini economici del mancato pagamento di una quota di interessi di cui si deve fare per poter utilizzare questa anticipazione. Quindi il bilancio è stato perfettamente approvato e soprattutto si è avuto sempre, lavorando in cassa, lavorando in competenza, una disponibilità di liquidi che ha portato anche ad un accorciamento dei termini di pagamento previsti per legge. Per quanto riguarda le aliquote IRPEF, di cui il consigliere Battisti mi accusa di rubare ai poveri per dare ai ricchi, volevo solamente far notare come nel corso di questo anno, dal 2021, in cui la fascia di esenzione del Comune di Fiuggi era fissato a 12.000 euro. Con la delibera di giunta del 15 novembre 2023 la fascia di esenzione è passata a ben 15.000 euro e soprattutto in un'ottica in cui il governo sta portando avanti un regime fiscale, una modifica nel regime fiscale in cui ha cambiato nel 2023, ha ridotto le aliquote IRPEF da 5 a 4, nella nuova legge di bilancio 2024 le ha ridotte da 4 a 3, il Comune di Fiuggi poteva decidere, come tutti i comuni, entro il 15 aprile 2024, ma questo è stato fatto ben prima, di scendere a 3 o di mantenerne 4 con una deroga. Il Comune di Fiuggi è sceso già immediatamente a 3, quindi andando anche comunque avanti con la legge, senza riduzione del livello dei servizi attualmente erogati e nel contesto comunque di una scelta di politica finanziaria tendente alla riduzione dei costi e al mantenimento delle tariffe. E ha ricevuto comunque un elogio su un giornale che reputo che sia il massimo per il livello economico, del Sole 24 Ore, in cui Fiuggi viene presa ad esempio insieme ad altre 43 città in tutta Italia. Questo penso che debba essere un motivo di vanto per la nostra città, per i nostri uffici e per la nostra amministrazione, visto come abbiamo trovato il bilancio negli anni precedenti. Per quanto riguarda l'IRPEF, poi un'altra IRPEF purtroppo è quella regionale, in cui paghiamo il massimo in Italia, noi comuni non ci possiamo fare nulla, ma è sicuramente colpa forse della precedente giunta Zingaretti e delle scelte scellerate dei precedenti 10 anni di amministrazione regionale di centro-sinistra. Poi per quanto riguarda lo svincolo degli usi civici, l'ingegner Festa mi diceva che forse negli uffici era stata sbagliata la legge, per precauzione sono andato a ricontrollare su norma attiva la legge, legge numero 1 del 3 gennaio 1986, regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie, articolo 8 bis, comma 3, che parla chiaramente che l'utilizzo dei corrispettivi di cui al comma 1 per gli scopi di cui al medesimo comma 1 è disposto dall'organo consiliare competente degli enti titolari dei diritti civici e quindi è proprio questa sede del Consiglio Comunale. Per disquisire un po' di più sugli usi civici, è un processo iniziato da questa amministrazione nel 2020 in cui sono state eseguite circa 180 pratiche, sono stati introitati 449.000 euro, di cui ben 341.000 sono già stati incassati e gli altri, venendo incontro alla collettività, sono oggetto di un piano di rateizzazione. Si tratta di somme vincolate, depositate su un conto apposito, proprio per come riguarda la legge, e questa delibera serve a svincolare queste somme. Sono stati fatti vari interventi, tra cui uno degli ultimi, per esempio in questo anno 2023 sono stati svincolati 87.000 euro, sono i bagni pubblici, che sono stati fortemente voluti dal sindaco, di cui già è stato parlato, e questo rientra nell'ottica di una completa rigenerazione del centro storico, che si va ad unire ad altri asset, come la caserma dei Carabinieri, che verrà utilizzata per altre realtà, il Palazzo Falconi, solo per citare questi interventi più importanti, come la zona di San Francesco, tante zone, un'attenzione maggiore al centro storico. Questa rappresenta comunque una progettualità, un discorso amministrativo che nei precedenti 5 anni, dalla consigliera Tucciarelli, seduta in opposizione, è stata una linea che è stata solamente sbandierata sui social, con tante chiacchiere e pochissimi fatti. Dai,
per cortesia.
Il voto è favorevole.
Dichiarazione di voto.
Social, esatto. Interazioni social. Secondo me sei la consigliera dei social. Potresti essere definita la consigliera dei social.
Allora, andiamo avanti con le dichiarazioni di voto, consigliere Risica. Consigliere Risica.
Voleva dire tante interazioni, troppe interazioni sono. A gratis, vogliamo parlare del teatro a gratis che si è fatto durante la campagna elettorale? No, parliamo di questo, della gente a gratis che hai messo durante la campagna elettorale.
Possiamo?
Quando mai?
Mettevi le sedie, ho fatto pensa tu che roba che... Comunque non sta... Vabbè, lasciamo perdere, va. Vabbè, dichiarazione di voto. Vabbè, dai, tanto guarda, fortunatamente hai fatto la fine che dovevi fare, stai sui social.
Possiamo farla possiamo andare avanti.
Guarda, la città dei Fiuggi deve sapere una cosa, io farò un libello, adesso non le dico le cose perché non deve essere... La città di Fiuggi farò un libello consiglio per consiglio rispetto al quale